Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Sono Carol Lapadula e questo è Press Corner, notizia a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. E allora, oggi si parla di complottismi. Chissà se qualcuno di voi ha sentito parlare della teoria del complotto Birds Aren't Real, per cui gli uccelli non esistono, non sono reali. E negli anni 60 il governo statunitense avrebbe cominciato a sterminarli, quindi a sostituire gli uccelli progressivamente con dei droni che sembrano quindi uccelli veri. E l'obiettivo sarebbe controllare l'umanità, la popolazione. E ci sarebbero circa 12 miliardi di droni che ci spiano dall'alto giorno e notte, e a rivelarlo una colossale fuga di notizie chiamata Poultrygate, lo scandalo del pollame, con centinaia di mail fatte trapelare da fonti interne alla Casa Bianca, e tutto qui poi sarebbe stato confermato anche da un ex agente della CIA che avrebbe deciso di uscire allo scoperto. E tra le prove più evidenti del fatto, no, che questi uccelli non esistono è che appunto gli uccelli si posano sui cavi elettrici per ricaricarsi. E ovviamente è tutto falso perché Birds Aren't Real è una parodia, come si può dire, una presa in giro, no, delle teorie del complotto. E a tal proposito voglio leggervi un articolo che è uscito sull'internazionale.it il 15 dicembre scorso, dal titolo appunto Uccelli, porta la firma di Giovanni De Mauro, che è il direttore di Internazionale, e vi leggo uno straccio dell'articolo. Quindi la teoria Birds Aren't Real se l'è inventata nel 2017 Peter McIndoe, un ragazzo di Memphis che oggi ha 23 anni. E una delle organizzatrici, una tale Claire Cronis, di 22 anni, avrebbe detto alla New York Times le seguenti parole: "Il mio modo preferito per descrivere il movimento è combattere la follia con la follia." In Italia le persone convinte che la Terra sia piatta sono, secondo una recente indagine del Censis, il 5,8% della popolazione. Negli Stati Uniti la situazione è diversa e le teorie del complotto sono ancora più diffuse. Lo stesso McIndoe ha raccontato di essere cresciuto in una comunità profondamente conservatrice e religiosa, dove gli hanno insegnato che l'evoluzionismo era un gigantesco piano di lavaggio del cervello orchestrato dal Partito Democratico, e che Barack Obama era l'anticristo. Di sicuro uno degli aspetti interessanti di Birds Aren't Real è che dimostra come sia possibile costruire a tavolino qualsiasi teoria, anche la più incredibile, e farla circolare liberamente sui mezzi di informazione e su internet. Resta da capire se opporsi alla disinformazione producendo altra disinformazione non rischi poi di rafforzare i propri meccanismi che si vogliono combattere, oppure se, come sperano gli organizzatori, Birds Aren't Real possa servire a far riflettere e a svelare il funzionamento di tutte le teorie del complotto. E allora rimaniamo sempre in tema complottismo. Il secondo articolo che vi leggo è tratto dal Foglio, dal quotidiano Il Foglio. Si intitola Internazionale complottista, porta la firma di Giacomo Papi ed è uscito il 14 ottobre scorso. In pratica, che cosa si dice in questo articolo? Si dice che affermare che tutto quello che sai è falso significa rifiutare la realtà condivisa, rifiutare cioè la condizione stessa di ogni dialogo e accordo possibile. La novità è che la debolezza storica delle teorie più strampalate, più strane, si sta per la prima volta tramutando in forza. Leggo il testo dell'articolo. L'unico vero complotto è quello dei complottisti. Mi è venuto in mente leggendo l'editoriale in cui Claudio Cerasa sosteneva che il nemico più potente della democrazia oggi non è il fascismo, ma il pensiero unico complottista. Perché è vero che questa pulsione rende alleate forze diverse che fino a ieri apparivano opposte. Novax salutisti e liberisti, filonazisti, antagonisti e portuali di Trieste. Da qualche parte, forse, probabilmente in Russia, si tiene ogni anno una internazionale dei complottisti, naturalmente clandestina, dove si confrontano leader provenienti da ogni parte del mondo. Per un'intera settimana, sotto le mentite spoglie di un falso convegno sulla pesca allo storione nel Mar Caspio, i delegati delle varie teorie del complotto mondiali pianificano azioni e alleanze, e naturalmente fanno affari. Il leader dei creazionisti discute con il capo dei credenti nelle sirene, nei giganti e nelle scie chimiche. Lo sciamano cornuto di Quanon cerca di arruolare il distributore mondiale dei protocolli dei savi di Sion, mentre il rappresentante mondiale dei terrapiattisti scruta impavido l'orizzonte. È un brulicare diffuso, una fiera, dove i complottismi di nicchia si mischiano a quelli di massa, ai movimenti no euro, no Europa, no immigrazione e appunto no vax, per decidere le strategie migliori per cambiare la storia. Claudio Cerasa ha ragione quando scrive che il complottismo è il pericolo maggiore per la democrazia perché è alla base di tutte le spinte avversive che si sono manifestate negli ultimi anni, dagli anti-euro agli antisemiti fino all'assalto a Capitol Hill. È così pericoloso perché può assumere infinite forme, spesso ridicole, ma si basa su un unico elementare potentissimo sentimento di sfiducia e rifiuto collettivo di quello in cui crede la maggioranza. Per questo la sua natura è necessariamente eversiva. Affermare infatti che tutto quello che sai è falso, come recitava il titolo di uno dei primi bestseller del neocomplottismo, significa rifiutare la realtà condivisa, rifiutare cioè la condizione stessa di ogni dialogo e accordo possibile, ma significa anche quasi necessariamente ammettere la possibilità della violenza come metodo politico. Se pensassi infatti che i potenti ci stessero ingannando per i loro inconfessabili interessi, non avrei esitazione a combatterli. Per questo le teorie del complotto sono da sempre alla base dei movimenti rivoluzionari, per questo gli intellettuali più radicali sono così inclini a scivolare dalla critica della società alla negazione delle sue verità, fino ad abbracciare le teorie più assurde. La prima mossa per rovesciare un sistema politico è minare la verità su cui è fondato. La novità mi pare che la debolezza storica delle teorie del complotto, la loro spontanea, frammentata mutevolezza, si sta per la prima volta tramutando in forza. Il terreno è stato preparato da decine e decine di libri e di film, da Capricorn One a Matrix fino a JFK di Oliver Stone, fondati sull'idea di un inganno planetario ordito dal potere nei confronti delle masse. Ma sono stati i social e gli algoritmi che li fanno funzionare ad avere reso il neocomplottismo un affare economico e un movimento politico di massa. È come uno sciame che muta incessantemente forma e prevede travasi continui tra fedeli di teorie diverse, perché chi non crede nei vaccini è più propenso a credere anche alla malvagità del gruppo Bilderberg o di Bill Gates di chi invece della scienza ha deciso di fidarsi tutto sommato. Le teorie del complotto, pur nella loro varietà, sembrano sempre più spesso emergere da un sostrato comune. Non significa naturalmente che esista un grande vecchio del cospirazionismo, anche se sarebbe consolante pensarlo. Immaginare un colpevole vuol dire pensare che il male possa essere spiegato e quindi sconfitto. Quello che esiste invece, perché si è spontaneamente formata, è una rete mondiale capillare che sa adattarsi e modellarsi alle tensioni sociali che via via si producono, in modo da attaccare con più efficacia le politiche che potrebbero averle determinate. È questa natura metamorfica e corpuscolare del neocomplottismo a renderlo così pericoloso e difficile da combattere, ed è la sua natura paradossale a rendere inefficaci la repressione e la persuasione, cioè le strategie con cui da sempre le democrazie si difendono. Quanto sarebbe bello se esistesse davvero una internazionale del complotto o almeno un centro di comando. Ci si potrebbe infiltrare per provare a combatterla dall'interno, con l'incubo di finire però, come nell'Uomo che fu giovedì, quel romanzo di Chesterton in cui 7 cospiratori cospirano senza sapere di essere poliziotti infiltrati per impedire la cospirazione. E rimaniamo ancora in tema complottismo. L'ultimo articolo che vado a leggervi è tratto dal Manifesto del 19 novembre scorso, porta la firma di Marco Bascetta. Il titolo è «Se il complottismo serve ad oscurare il disastro sanitario». In pratica l'autore che cosa si chiede? Sono poi davvero i Novax con le loro posizioni razionali minoritarie o i No Green Pass, che nel rifiutare uno strumento piuttosto efficace indicano comunque molti problemi connessi al suo utilizzo? Cioè, sono davvero loro a costituire il problema principale della lotta alla pandemia? Leggo il testo dell'articolo. Può accadere che un'ossessiva attenzione alle minacce insite nelle teorie del complotto si rovesci in un altro complottismo del tutto speculare. In questa trappola sembrano essere caduti diversi organi di informazione, commentatori ed esponenti politici. L'allarme, esplicitato nella maniera più diretta dal quotidiano La Repubblica, riguarda l'esistenza di un disegno eversivo portato avanti dalla destra radicale, infiltrando il non piccolo mondo dei renitenti al vaccino. Rischierebbe così di aprirsi una stagione di violenza politica e destabilizzazione terroristica delle istituzioni democratiche, che conta per il momento il solo grave episodio concreto dell'incursione squadrista nella sede della CGIL a Roma. Per il resto, gli indizi del complotto coincidono con discorsi ravvinazzati e truculente minacce raccolte nella sentina della rete, cui hanno fatto seguito diverse perquisizioni, il cui esito non ha portato alla luce micidiali arsenali. Siamo insomma poco distanti da quel toccherebbe ammazzarli tutti, che non è raro sentir pronunciare in qualsiasi coda davanti alle poste, rivolto agli impiegati, anche se, ben inteso, dalla coda alla rete qualcosa cambia. Che esistano frange neofasciste violente è fuor di dubbio. Che in un contesto sociale reso insicuro, diffidente e impaurito dalle conseguenze della pandemia possano trovare un habitat favorevole è più che probabile. Ma che ci troviamo sulla soglia di un'esplosione di violenza sovversiva è pura fantasia. Così come il complotto dei complottisti, l'enfasi posta sulla rilevanza di questi fenomeni, ha spesso avuto come conseguenza la legittimazione di logiche e strumenti emergenziali poi utilizzati a tutto campo. Le limitazioni alle manifestazioni Novax non resteranno circoscritte a quell'ambito e non riguardano, per ammissione stessa delle autorità, la sola sicurezza sanitaria. E lo stesso può dirsi del cumulo di imputazioni affibbiate ai manifestanti fermati. Ma sono poi davvero i Novax con le loro posizioni razionali minoritarie o i no Green Pass, che nel rifiutare uno strumento piuttosto efficace indicano comunque molti problemi connessi al suo utilizzo, a costituire il problema principale della lotta alla pandemia? L'ostacolo più grande al superamento di un'emergenza sanitaria globale? Non è molto credibile per quanto queste resistenze possano essere influenti. La stucchevole retorica comunicativa che tutto imputa ai comportamenti soggettivi, alle idee bislacche e al disprezzo per l'interesse generale in un coro unanime di forze politiche e mediatiche, ha origini tutt'altro che limpide. I renitenti al vaccino nei paesi più ricchi sono una goccia di fronte al mare degli esclusi da ogni protezione vaccinale nel resto del pianeta. Si ammalano in proporzioni incalcolabili e favoriscono l'insorgenza di sempre nuove varianti. Eppure non è con la stessa enfasi dedicata ai gruppuscoli complottisti che si denuncia il sostanziale fallimento persino del programma caritatevole che avrebbe dovuto trasferire un numero peraltro insufficiente di dosi di vaccino dai paesi ricchi a quelli poveri. Per non parlare dei sacri principi della proprietà intellettuale che impediscono ogni sospensione dei brevetti, ogni decentramento della produzione e ogni alterazione del mercato farmaceutico. I Novax globali sono installati nei governi e nei consigli di amministrazione. Vi è forse un sostanziale ripensamento della sanità pubblica dopo decenni di smantellamento a favore del privato che non sia contingente o di facciata? Se c'è un esempio tipicamente nostrano della messa in scena sanitaria che finge di misurarsi con la catastrofe pandemica, sono i posti in rianimazione moltiplicati per scongiurare il passaggio di colore e le conseguenti restrizioni, ma privi del personale necessario a farli funzionare e che nessuno pensa minimamente di assumere. Il virus non ha scalfito il calcolo costi-benefici, nei quali rientra ora l'isolamento dei non vaccinati per non compromettere il normale funzionamento delle attività economiche, fino a misure di lockdown specificamente indirizzate ai non vaccinati in generale, come in Austria, o a determinate fasce di età come proposto in Francia. Misure inapplicabili se non al prezzo di un sistema di controllo sociale da incubo e di una incontrollabile diffusione di reciproco risentimento tra diverse parti della cittadinanza. Le teorie del complotto, nel loro paranoico sostituirsi alla critica razionale delle politiche di governo dell'emergenza pandemica, riconducono ad una oscura trama i guasti prodotti dal normale funzionamento del sistema economico e sociale e dalla sua governance, assolvendo così implicitamente la tecnocrazia che l'esercita. Fino a quando quest'ultima resterà al riparo da ogni espressione di conflittualità sociale e dalla formulazione di alternative politiche, continueremo ad assistere a paradossali rovesciamenti di ruolo. Una destra fautrice dello Stato autoritario che invoca autodeterminazione e libertà e, al contrario, una sinistra che, convertita da tempo al liberalismo, reclama l'autorità dello Stato prima e più della partecipazione democratica. Press Corner Notizie a Piede Libero finisce qui. Vi ricordo l'appuntamento di domani, sempre alle ore 9:40. Un saluto da Carol La Padula, mi raccomando, rimanete in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao!